il perno originario. Appunti sul respiro delle rovine. Bisogna ancora una volta cambiare di segno, rovesciare il problema, ripartire dal principio. E al principio vi fu guerra civile. Non una guerra civile immaginaria, mito delle origini come il caos primordiale nella commovente teogonia di Esiodo. In questa rubrica torneremo agli inizi della nostra epoca, alle guerre civili europee, le cosiddette guerre di religione del XVI e XVII secolo, al periodo che le prepara come a quello immediatamente successivo e che vedrà i primi rivolgimenti antifeudali vittoriosi. Qualche data per meglio proiettarsi all'indietro nel tempo. Nel 1517, affiggendo le sue 95 tesi a Wittenberg, Martin Lutero partecipa senza saperlo alla preparazione di un periodo di marasma che culminerà nella Guerra dei Trent'anni. Una catastrofe che mieterà decine di milioni di morti, conclusasi nel 1648 con la pace di Vestfalia. Un anno dopo, la decapitazione di Carlo I di Stuart segnerà l'apertura del ciclo delle rivoluzioni borghesi, un ciclo che giunge a compimento solo tre secoli più tardi, con le rivoluzioni extraoccidentali della Cina prima e più tardi dell'Iran. Evocheremo qui i frammenti di un passato che non passa, che persiste silenziosamente e malgrado il mutamento, perché nel bene e nel male, in quello strano mondo in transizione, dove la religione sembra dominare su tutto ed anche i conflitti sociali e politici parlano ancora la sua lingua, vengono gettate le basi del mondo odierno. È l'emergere di un ordine nuovo all'interno del vecchio, ovvero i rapporti di produzione capitalistici e le classi ad esso legate che si formano negli interstizi di rapporti sociali e strutture di classe precapitalistici ed entrano rapidamente in conflitto con essi. L'affermazione di questi nuovi rapporti sociali, che oggi dominano il pianeta, fu all'epoca ben più travagliata e dolorosa di quanto generalmente non si pensi. Il capitalismo, certo proto-industriale ma non per questo meno capitalistico, spunta qui e là sul continente europeo a partire dal XII secolo. La lotta di classe si riconfigura in conseguenza. Al rapporto fra signori e servi alla campagna si articola quello più cittadino fra artigiani e mercanti prima, fra la borghesia e il proletariato in formazione poi, con tutte le alleanze e le rotture di alleanza del caso, fra borghesi e nobili, alleati contro l'insieme delle classi sfruttate, e viceversa, ma anche fra borghesia e proletariato in formazione, alleati contro le classi feudali riunite in blocco, e viceversa. Da qui ai primi tentativi di rovesciare l'Ancien Régime, il passo è breve. Tentativi che mille volte fallirono prima di potersi dire riusciti. I borghesi di oggi si fanno beffe e bollano come roba d'altri tempi i pochi assalti al cielo del proletariato industriale, figlio della meccanizzazione, poi della robotizzazione, che punteggiano sì e no un secolo e mezzo di storia. Ha dimenticato, questa borghesia, che le ci volle qualcosa come mezzo millennio per diventare classe dominante su una parte significativa del globo. La violenza sociale, quando si scatena su vasta scala, forgia un materiale speciale che non esiste in natura e che si scioglie solo ad altissime temperature. Di questo materiale speciale sono innervate istituzioni e consuetudini, caratteri e specificità nazionali che hanno resistito alla mondializzazione e che tornano prepotentemente alla ribalta nel momento della sua crisi. Agli albori della storia moderna, che appare ai più estranea e distante, si ritrovano alcuni dei nodi con cui il capitalismo, nel suo percorso plurisecolare, ha dovuto periodicamente tornare a confrontarsi e con cui si trova oggi nuovamente alle prese. In questa rubrica ne vedremo alcuni. La fine della storia prometteva di farla finita con un'epoca fondamentalmente determinata da lotte di classe e lotte di nazioni, due termini che andranno via via scindendosi fino ad opporsi, ma che all'inizio si confondono l'uno nell'altro. La fine della storia è anche un ricongiungersi con questo inizio. Le nostre non sono notizie da nessun luogo, né provengono da un tempo qualsiasi. Vogliamo parlare del passato, ma con occhi rivolti al presente, in un perimetro ben determinato. Un perimetro che ha un nome, Europa. Nome di cui non solo l'avvenire, ma il senso stesso, sono raramente parsi più incerti ed oscuri. Non era così nel febbraio del 1848, pochi mesi prima che iniziasse la cosiddetta Primavera dei Popoli, quando un opuscolo poi divenuto bestseller annunciò dalla prima riga la buona novella. Ein Gespenst geht in Europa. Uno spettro si aggira per l'Europa. Gli autori si sarebbero anche potuti esprimere altrimenti, invece scrissero proprio così. Certamente per loro la parola Europa, un senso non meramente geografico, ma anche politico, ce l'aveva. Un senso discutibile se si vuole, ma pur sempre un senso. Ma anche il fatto che questa celebre frase sia stata scritta non in francese, in italiano, in spagnolo o in svedese, ma proprio in tedesco, anche questo non è un caso. Per questo cominceremo il nostro periplo dalla Germania, che oggi è sospinta al centro della scena dalle implicazioni della guerra in Ucraina per il capitalismo tedesco, preso com'è nel fuoco incrociato fra Occidente e Oriente, costretto ad aprirsi una via praticabile fra le tensioni sino-americane crescenti, l'interdipendenza energetica con la Russia divenuta politicamente insostenibile, la fedeltà obbligata all'Alleanza Atlantica e la centralità dei mercati di sbocco cinesi per la gran parte delle imprese tedesche, grandi e piccole. La Zeitenwende, la svolta storica proclamata recentemente dal cancelliere Olaf Scholz, secondo cui la Germania, in ragione della sua posizione economicamente dominante nel continente europeo, deve dotarsi di una forza militare e assumere un ruolo geopolitico adeguati a questa posizione, rimette sul tavolo una questione tedesca a lungo considerata risolta, o quantomeno sopita, nel quadro dell'eurosistema. Ma la questione tedesca ha radici profonde e una lunga storia che affonda nelle viscere della modernità. In prima battuta si può dire che è la storia di un paradosso, quello del polo capitalistico più tenace, radicato e dinamico del continente europeo, caratterizzato però da una formalizzazione politica statuale, territoriale, amministrativa, sempre instabile e problematica. Come vedremo nella prossima puntata, questo paradosso è già tutto contenuto nella guerra dei contadini del 1524-1526 e nei suoi esiti, che porteranno alla quasi distruzione dello sviluppo capitalistico acquisito fino ad allora nell'area germanica e ad un involontario passaggio del testimone a beneficio dell'Olanda e dell'Inghilterra. Fu la prima discesa agli inferi della Germania, benché non esistesse ancora come stato nazionale. Di questo e di altro, nel prossimo episodio de Il Perno Originario.